Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici, io sono Massimo Montens, oggi è 7 maggio e sì, state ascoltando come ogni mattina Press Corner, la rubrica di approfondimento a cura della redazione di Radio Città Aperta per quelle notizie così a piede libero che da lunedì e non più solo fino al venerdì ma anche fino al sabato vi leggiamo e commentiamo insieme appunto ad articoli di approfondimento apparsi qua e là su quotidiani cartacei piuttosto che su testate online e periodici di vario genere. Salutiamo l'amico Riccardo Mameli che ci ha preceduto in questa giornata. Oggi è venerdì, quindi a me tocca, come al solito, il venerdì, ma vi ricordo che già da doppia settimana abbiamo domani anche Giovanna e quindi il sabato Press Corner continua. Oggi il focus è legato alle vicende, insomma, degli compleanni, se vogliamo, anzi sicuramente un compleanno. Parliamo dei 50 anni, il 6 maggio, il 50 anni del manifesto, allo scoccare del mezzo secolo, ha detto Norma e ha scritto Norma Rangieri. Per quegli strani scherzi del tempo succede che le infinite piccole e grandi storie che hanno attraversato gli anni diventano storia e certamente il manifesto ha fatto storia ed è storia perché continua ad essere il giornale ancora in vita, il quotidiano comunista, così c'è scritto sulla testata. Dopo il Corriere della Sera e La Stampa è sicuramente il quotidiano più antico che rimane in sesto in questo paese, almeno come longevità. Era il 28 aprile del 1971 e così questo diventa un consueto compleanno che può assumere anche un carattere speciale, un rilievo simbolico, ci dice e ci scrive Norma, tra metà strada tra magica alchimia e concreta determinazione. In effetti, con il passare del tempo, gli anni trascorsi a Manifesto per lei sono diventati via via sempre più preziosi e si è resa conto che se il tempo consumava i comunisti, i compagni che realizzavano e fanno ancora oggi il giornale, lui, il Manifesto stesso, invece non invecchiava perché era in grado di rinnovarsi. Come dicevo, è il più longevo dopo La Stampa e il Corriere della Sera, il suo intreccio di ideali vive nel cuore e nella mente di milioni di persone. Ma una delle domande che in questo press corner di questa mattina io vi faccio, ma è una domanda retorica alla quale vi potete rispondere ovviamente da soli, è se esiste ancora, no, un motivo per dichiararsi come si dichiara il quotidiano, appunto il Manifesto Comunisti. E chi sono i comunisti oggi in Italia? Quanti ce ne sono? Se ci sono ancora. E questa notizia, cioè questo compleanno che io comunque volevo, insomma, con voi condividere, visto che ne hanno parlato anche altri colleghi della redazione, Alessio, Valentino, ovviamente Giovanna, Thais, insomma, non c'è nessuno che in questi giorni, anche a livello mediatico, dalla RAI in poi, non ha aperto un focus su questo compleanno storico. Io però lo metto anche in relazione con un'altra notizia che ci è arrivata anche questa da poche ore, anzi, se vogliamo, anche qualche giorno prima dell'anniversario del manifesto. Infatti, il 3 maggio a Bologna, città storica comunista, città di sinistra da sempre, una radio come noi, Radio Città del Capo, non sarà più nell'etere. Anche Radio Città del Capo, con l'ultima cooperativa che ne ha detenuta la proprietà, ha venduto il marchio a Berlusconi, insomma, non inutile girarci indietro, alla frequenza di Radio Subasio che appartiene appunto alla sezione radio di Mediaset. Da lunedì, quindi, scorso, sulle frequenze 96,3 e modulazione di frequenza di Bologna, non si ascolterà appunto più la storica radio bolognese, che era una delle ultime che stava sopravvivendo. Noi del resto facciamo parte anche noi qui a Radio Città Aperta di una di quelle radio che ha dovuto lasciare l'FM, lo sapete, perché la cooperativa l'ha venduta anche qui a un network nazionale. E quindi ci si pongono, no, dei dubbi, in questo caso perché, no, una cooperativa, in questo caso effettivamente la radio di Bologna era parecchio tempo che soffriva dei passaggi di proprietà di cooperative, che la cosa paradossale è che negli anni in cui si era aperta ovviamente soffrivano, no, di una scarsità di risorse economiche, ma c'era tanta cultura e c'era tanta voglia di portare avanti un progetto anche senza soldi. E paradossalmente, nel momento in cui invece queste cooperative vivevano dal punto di vista economico una sezione florida con tanti dipendenti, quindi con tante anche risorse, al di là poi della crisi che tutti stiamo vivendo, ha deciso, ed era non da adesso, perché sul piano editoriale, il piano del business, si era già detto all'interno della cooperativa che il ramo editoriale della radio non aveva più senso mantenerlo. Le dismissioni di oggi però fanno molto scalpore e dispiacere, perché comunque, diciamo, si annulla una storia, no? Si cancella una storia di una radio che comunque ha fatto epoca e sicuramente la Radio Città del Capo è tra i fondatori del network, quel network che fa capo a Milano di Radio Popolare, che era nell'etere sotto le torri dal 1987. Questa notizia l'ho voluta assolutamente mettere in relazione, no, a quanto succede invece a Manifesto, non solo per dare onore sicuramente a Manifesto, ma per creare un po' un fil rouge, un leitmotiv di ciò che succede nel mondo e se sono più accaniti coloro i quali tentano e cercano di mantenere in vita un discorso culturale significativo, oppure se fanno bene, no, coloro i quali svendono, è il termine giusto, no, una risorsa storica e culturale di questo paese. Sicuramente il Manifesto ha veramente una sopravvivenza anche epocale. Il primo editoriale, no, di, se ricordiamo, Luigi Pinto, il giornale comunista, molti si domandano e hanno domandato in queste settimane dell'anniversario, a volte con simpatia, altre volte con ansia, ma perché fate un giornale quotidiano? Come pensate di riuscirci e a cosa potrà servire? Una nostra risposta a queste domande ormai sarebbe inutile e pedante, una risposta seria potrà venire solo dalla vita stessa di queste quattro pagine. Queste erano, no, i primi scritti apparsi sul Manifesto, diciamo dei giornalisti dell'epoca, Pintor Capo, che spiegavano a chi avrebbe letto da quel giorno in poi quel quotidiano i motivi perché ci si aggiungeva nel panorama editoriale con un altro quotidiano. Soprattutto dichiaratamente comunista. Ovviamente le intenzioni che muovevano i giornalisti dell'epoca non erano un mistero, erano le stesse intenzioni che poi hanno spinto per 30 anni a rompere con la tradizione borghese che aveva regalato, insomma, un'Italia particolare, il fascismo e la guerra. E quindi sentirsi comunisti significava essere anche antifascisti per una rivoluzione editoriale. Sicuramente vi invito, e qualche cosa vi linkerò anche nel podcast di Press Corner come articoli da andarvi a leggere, non solo gli auguri di Sergio Mattarella, il presidente, ma anche la voce scritta, cioè il primo editoriale appunto di Luigi Pintor, letto da Ascanio Celestini. E quindi si passa appunto da questa visione, da questa tenacia delle 50 splendide primavere che ricordava appunto Norma Rangeli, alla tristezza, no, di vedere un panorama radiofonico che si sta smontando e che magari noi, per esempio, con Gemini Network, questo network delle radio indipendenti, stiamo cercando di mantenere vivo, non soltanto sotto il profilo politico, attenzione, perché quando si è deciso anche qui come associazione, lo ricordo sempre, di riprendere in mano questo marchio di Radio Città Aperta per concessione, gentile concessione della cooperativa che ancora ne detiene il marchio pur avendone venduto la frequenza, e si era deciso comunque di continuare a esprimere cultura, interessi anche politici, distaccandosi però, no, da quel marchio esclusivamente di sinistra della cooperativa che aveva caratterizzato la stessa Radio Città Aperta per tanto tempo. Adesso, se la cooperativa ha deciso di vendere l'FM per ragioni anche qui a Roma, che non andiamo a sindacare in questa sede, ovviamente il gruppo di persone, fra cui molti di quelli che hanno vissuto nella vecchia Città Aperta, non erano tenuti, insomma, a perseguire gli stessi ideali di coloro i quali appunto hanno svenduto, anche da questo punto di vista, questa radio. E questo lasciatemelo dire io, che sono entrato dopo, che quindi ho sicuramente meno diritto dei Gianluca Polverari o degli Alessio Ramaccioni, che hanno vissuto qui a livello giornalistico anche delle battaglie, insomma, nella radio stessa. Però questa triste notizia, appunto, che ci viene da Bologna, ci deve far pensare e anche ci deve far capire che ovviamente oggi, e questo è un mio pensiero, anche fare radio come qualsiasi altra cosa significa fare impresa, quindi non solo cultura. Se vuoi mantenere in campo e in piedi una struttura che oggi ha dei costi, che sul panorama editoriale nazionale almeno sicuramente necessita di risorse economiche di un certo tipo, forse devi cambiare idee e devi cambiare la costruzione della struttura anche direzionale ed economica di un network o comunque di un emittente radiofonica. Questo alcuni li hanno capito, altri lo hanno capito, ma chiaramente ne hanno anche intravisto i rischi e si sono fatti da parte, magari mettendosi da parte quel poco che si poteva raccimolare anche per, così, per anche per le tante risorse sprecate, questo bisogna dirlo, e consumate in tanti anni di battaglie, perché comunque molti di coloro i quali hanno fatto radio hanno inserito le loro risorse anche private e personali in questi progetti, e poi magari anche sotto il profilo politico dei risultati non se ne sono raggiunti tantissimi. E ritornando al manifesto, appunto, quindi a queste 50 primavere, si diceva che Norma Langeri, appunto, fa capo all'intreccio di ideali che vive nel cuore e nella mente di milioni di persone. E quindi io mi domando ancora se quante sono queste persone, se sono veramente milioni, se sono milioni di persone disposte, no, anche alla luce di questo nuova visione della politica, che insomma non è più quella di una volta, se ci sarà partecipazione. Prossimamente avremo anche le elezioni politiche a Roma, si dovrà votare per il sindaco di Roma, e vediamo insomma se la popolazione quanto e come parteciperà alla vita attiva del paese. Una storia politica, quella del manifesto, sicuramente maturata nel 1969 con l'omonima rivista, e subito dopo con la nascita anche del gruppo extraparlamentare, una vicenda collettiva di una comunità di donne che, come ricorda Norma, soprattutto uomini, ragazzi e ragazze, esponenti di quella vecchia guardia del Partito Comunista, che anche quello non c'è più e di cui abbiamo parlato qualche settimana fa anche in occasione, no, dei 100 anni dalla nascita, da una costola del Partito Socialista, appunto il famoso Partito Comunista d'Italia. E questo è quindi un po' il mio stralcio di oggi per voi in questo 7 maggio, in cui ci si appresta anche, no, a vivere la parte finale di primavera. Una primavera che in questo caso fortunatamente ha portato bene al manifesto, e che continua sicuramente a portare bene nonostante le tante battaglie e anche le tante crisi. Se ricordate quante volte il manifesto ha chiesto delle sottoscrizioni da parte dei cittadini, quante volte ha proposto il quotidiano dalle famose 50.000 lire ai 50 euro, no, giornalieri, ovviamente una tantum, in segno di partecipazione e di sostegno alla cooperativa. La cooperativa era uno ed è stato uno dei sogni di Luigi Pintor, il direttore più amato, efficace come pochi nei suoi editoriali di 40 righe. Frecce acuminate erano quelle di Pintor per lo sventurato destinatario, ma preziose medaglie responsabili del successo nelle stagioni più belle e coinvolgenti del giornale. Luigi, come dicono i giornalisti e come dice Norma, sarebbe sicuramente oggi felice di festeggiare con tutto l'entourage del giornale stesso questo imprevisto compleanno, no? Perché giustamente i giornalisti stessi si dicono che non avrebbero mai immaginato di arrivare a 50 anni, come lo sarebbero anche Rossana Rossanda, Lucio Magri, Valentino Parlato. Questi sono i nomi che vengono ricordati nella Norma, il nucleo fondatore effettivamente di una vicenda politica nata alla sinistra del vecchio Partito Comunista, come stavo dicendo prima, perché si era ancora più a sinistra, soprattutto dopo l'espulsione di alcuni e la radiazione di altri, coloro che sarebbero poi diventati gli eretici stessi del manifesto. Impossibile pensare il manifesto, per esempio, senza Rossana, senza Lucio, senza Valentino, anche se forse all'inizio, continua Norma, loro intendevano il giornale più come house organ del gruppo che come giornale autonomo da vincoli partitici. Ovviamente un po' come, no, l'Unità, che per tanti anni poi è stata un po' organo del Partito Comunista prima e Partito Democratico poi. L'Unità non ce l'ha fatta, e ci ricordiamo anche i tanti tentativi dell'Unità, ultimo quello di Veltroni, di mantenerlo in vita. L'Unità oggi non esiste più, ed è stata anche l'Unità un quotidiano molto significativo nella storia della sinistra e anche della cittadinanza italiana e anche romana. E sicuramente Norma di questo invece deve essere contenta. Un quotidiano, appunto, come l'Unità è da tempo ormai defunto. Un quotidiano come Manifesto, fra tante difficoltà e contraddizioni, però sicuramente ha avuto una sua coerenza, e oggi è questo, ricordiamo e festeggiamo. Anche io penso, da parte di chi non ha mai condiviso il profilo editoriale e le idee e l'identità culturale, io penso che anche da destra si possa riconoscere al quotidiano di essere sempre stato non solo coerente ma anche dirompente. Ci ricordiamo delle tante copertine, dei tanti titoli di manifesto, appunto anche più a sinistra della sinistra, e quindi fortemente anche critici nei confronti dei partiti e del partito diciamo di sinistra istituzionale. Quindi penso che anche da destra si riconoscano i meriti del giornalismo espresso nel manifesto stesso, ed è indubbio che chi ha una certa identità culturale, comunque la pensi, debba riconoscere poi la qualità delle persone che hanno fatto e fanno il giornale. Ci sono sempre state discussioni anche traumatiche, un po' come quelle che hanno sempre diviso la sinistra, che hanno coinvolto la redazione, dividendola profondamente e creando delle battaglie importanti. Mi viene da ripensare anche durante la mia intervista, invece, passando e parlando di un altro quotidiano, in questo caso penso al Fatto Quotidiano, a quello che mi ha detto il direttore, anzi oggi il ex direttore Padellaro, nelle ore che hanno preceduto la pubblicazione di Charlie Hebdo. Questo Fatto Quotidiano, che anche è arrivato nel panorama italiano in maniera dirompente e anche sicuramente critico, graffiante, con le varie conduzioni e firme giornalistiche, una tra tutti quella di Marco Travaglio. Padellaro ci ricordava che insomma nella redazione c'era stata tanta difficoltà, se vogliamo, a prendere decisione in quel momento così critico e così pericoloso, anche all'indomani degli attentati di Parigi, di pubblicare e replicare la pubblicazione di Charlie Hebdo. Quindi quello che dice Norma Rangieri, e quindi su quello che succede all'interno delle redazioni, ci fa piacere ricordarlo. Fra le persone, ricorda Norma, con cui si deve condividere la fortuna di brindare oggi insieme, c'è Luciana Castellina, che anche lei fondatrice e testimone appassionata, indomabile e ineguagliabile, dice Norma, che rimane dentro a tutti loro quando la redazione e il giornale si addensarono anche scure le nubi di una chiusura prematura. Lei appunto nel 2012 portò Rossana Rossanda e alcuni più giovani, tutti importanti, la nostra redazione, a lasciare il giornale. Dice e concludo Norma: se il manifesto mantiene alcuni caratteri della sua originaria identità, lo dobbiamo appunto sempre anche a Luciana Castellina, che invece è restata mentre altri se ne sono andati. Una comunità, dunque, una comunità del manifesto che ovviamente vi invita, e io magari con loro, ad abbonarvi e quindi a stargli vicino, a sostenerlo, perché in effetti è una di quelle situazioni, di quelle realtà editoriali che meritano attenzione, meritano di continuare a vivere, comunque la si pensi. Fra altre cose, i supplementi di manifesto sono passati alla storia: l'Alias del Sabato, l'Alias della Domenica, Extraterrestre, le Monde Diplomatique, solo per citare quelli di oggi, ma andrebbero forse citati anche quelli che ci sono stati per tanto tempo in passato. E mi dispiace questa mattina, come dicevo, mentre festeggiamo il manifesto e quindi ci uniamo ai festeggiamenti di tutti coloro i quali in Italia hanno festeggiato, mi dispiace ancora ricordare questa notizia di qualche giorno fa, ma che ancora anche noi della redazione della Città Aperta approfondiamo con grande amarezza e con grande tristezza, questa della chiusura, della conclusione della storia dell'ultima frequenza di Radio Città del Capo, che ricordo ne aveva anche più di frequenze, la vendita a Radio Subasio, la fine di una storia iniziata tanto tempo fa nel 1987, rimasta fra le tante radio importanti. Per questo che chiudo dicendovi e invitandovi oggi alla vigilia di un nuovo weekend non solo ad ascoltare tutto il palinsesto di questa nostra radio online, Radio Città Aperta. Quindi dopo di me, fra un po', più tardi a pranzo, mezzogiorno, sentirete Ludovica Valori con la sua Valori in Corso, e poi sabato mattina, dopo aver ascoltato tutto il palinsesto di venerdì, ritrovate Press Corner con Giovanna. State vicini a questa nostra realtà editoriale, musicale e culturale. Resistenza culturale attiva per ora è il nostro slogan, che per farvi sentire la nostra presenza, e quindi facciamo anche tanto sforzo per mantenere vivo un sito, una struttura e una condizione per comunque partecipare noi con voi e voi con noi. Buona giornata a tutti, buon ascolto e buon approfondimento dei nostri articoli e delle nostre trasmissioni su Radio Città Aperta. Massimo Monte si vi lascia e buona giornata a tutti. Thank you.